Cari amici, oggi per gli addetti ai lavori, parlo per gli esperti, è una andata nozze, perché il testo che avete sentito, sia la prima lettura di Isaia, sia il Salmo responsoriale, il versetto che il Vangelo, tutti trattano di un tema particolarmente caro, la vigna del Signore, la vigna. Bello. E noi, quando pensiamo alle vigne, specie in questi tempi, ci immaginiamo quei bei grappoli di uva bianche e neri che orneranno le nostre mense, oppure daranno il vino che dà gioia al cuore dell'uomo. Non solo, ma quel vino che oggi stanno raccogliendo, facendo, diventerà anche il sangue di Cristo sull'altare della messa. Quindi la liturgia, vedete, si intona anche al tempo che stiamo vivendo. In questo momento nelle nostre campagne stanno raccogliendo l'uva. Che bella quel rito, eh? Quelle mani delicate che prendono e tagliano quei grappoloni che vengono messi in quei cesti, no? Bella quando si fa il mosto, chi è pratico di queste cose. È un momento di gioia. Infatti io ricordo quando ero bambino, andavamo dai contadini per fare questa esperienza. Era e tutti cantavano. Perché? Anche perché una volta era il tempo della raccolta del denaro. I contadini non avevano i soldi. I soldi ce l'avevano quando vendevano il grano a giugno e a ottobre-novembre quando raccoglievano l'uva e pagavano i debiti. Erano giorni di festa. Oltre che vedere la bellezza delle spighe, la gioia delle uva, era anche un motivo di gratitudine al Signore perché potevano pagare i debiti che avevano contratto con i negozianti. Io queste cose le ho viste da bambino, le ho vissute. Quindi oggi la liturgia ci presenta questa grande vigna, la vigna che ci ricorda le nostre vigne sulle nostre colline, ma soprattutto ci ricorda la vigna del Signore. Cos'è la vigna del Signore? L'avete sentito? L'avete sentito nel ritornello? Letto, la vigna del Signore è la casa di Israele e i suoi privilegiati abitanti sono gli abitanti di Giuda, cioè per dire Israele. La casa, la Palestina, gli abitanti sono i privilegiati del Signore, i prescelti da Dio. Quindi quando parliamo di vigna del Signore parliamo del popolo di Israele, l'antico popolo. Questo nostro Vangelo di oggi lo possiamo leggere in due modi. O storicamente, andando a consultare la Bibbia e approfondire questi concetti, oppure lo possiamo vedere con una riflessione attuale. Storicamente lo sapete, no? Il popolo di Israele popolo prediletto da Dio, quel popolo che Dio ha insediato nella terra promessa, cacciando sette popoli per insediarvi il suo popolo schiavo di Israele, dell'Egitto, l'ha fatto tornare, con tutta la storia che sapete, nella terra promessa. Però che è successo? Questa vigna del Signore, l'avete sentito? Invece che produrre uva, ha prodotto rovi, per indicare la infedeltà di questo popolo, sempre ribelle, dalla dura cervice. Chiaro? Quindi il Signore cosa ha pensato? Di cambiare gli abitanti. La casa è rimasta quella, la terra di Israele, ma gli abitanti non sono più quelli. Questa vigna su cui Dio aveva tanto sperato, non dando frutti buoni, Dio ha operato un'operazione. E ha detto, cambio gli abitanti. Per cui che ha fatto con Gesù Cristo? Ha fatto la nuova vigna, che è la Chiesa, che siamo noi. La nuova vigna di Israele, ma non ne farà una terza, eh? Non ci sarà mai un terzo Israele. L'antico, il moderno, la Chiesa e un altro possibile. Chiuso. L'ultima definitiva scelta di Cristo è la Chiesa che Cristo ha fondato. Noi siamo la vigna di oggi del Signore. Amici, questa vigna ha prodotto frutti cattivi, lo vedete, no? Voi pensate che oggi sono passati 2000 anni e Gesù Cristo non esiste per gli ebrei. Voi sapete che neppure nei libri di scuola, io l'ho visto i libri di scuola in Israele, Cristo non fa parte della storia degli ebrei. Cioè, gli ebrei sono fermati, nostri fratelli maggiori, chiaro, sono fermati all'ultimo dei profeti. Ma con Cristo comincia il Nuovo Testamento. Nuovo Testamento. Oggi io non voglio entrare qui in questi dettagli storici, li facciamo in altra sede. Voglio però riflettere oggi, quindi in senso attuale, sulla vigna che è la Chiesa. Noi siamo la vigna del Signore, ma il vero significato lo dobbiamo ricercare in quelle parole di Giovanni, l'avete sentito nel versetto? Io sono la vite, voi siete i tralci. Se il tralcio è unito alla vite, produce frutta buona, uva buona. Se il tralcio è staccato dalla vite, si secca e va buttato nel fuoco. E Gesù conclude, se non siete uniti a me, senza di me non potete far niente. Amici, queste parole sono dure, ci fanno riflettere. Senza Cristo non si fa niente. Lui è il senso della storia, è il senso della vita, è il senso dell'uomo vero. Non crediate che senza Cristo, sì, faremo i telefonini, faremo i computer, andremo su Marte, ma l'uomo non si migliora, non si salva andando su Marte, eh? E manco con l'ultimo televisore smart, no, amici. Distinguiamo progresso tecnologico dalla civiltà, è un'altra cosa. Io tante volte mi sono chiesto, anche ieri sera parlando con dei tecnici, ma tutto questo serve all'uomo? Se andando su Marte questa tecnologia tornasse come beneficio per l'uomo, andiamo su Marte, ma se serve solo per la scienza non serve a niente, eh? Non serve a niente. Ditemi, ma l'uomo con la tecnologia moderna è migliorato? Quando il filosofo Hobbes diceva Homo homini lupus, aveva ragione o torto? Figuriamoci oggi. Homo homini lupissimus, dovremmo dire oggi. Ma non vedete, la gente è fuori di testa oggi. Ma l'uomo è migliorato? Guardate che la civiltà è distinta dal progresso. La civiltà è l'esaltazione dei valori, ciò che vale, quei valori non negoziabili, diceva il grande Papa Ratzinger, quei valori che valgono sempre, in ogni epoca, che non si svalutano mai, e noi li conosciamo quelli sono: la verità, la giustizia, l'amore, la famiglia, l'onestà, l'impegno, la fedeltà. Se l'uomo perde questi valori, può andare pur su Marte, sulla Luna, su Venere, non serve. Non serve. Senza di me non potete far niente. Amici, ieri una brutta notizia dell'Inghilterra. Viva gli inglesi con la Brexit. Hanno cancellato la pietra miliare di Cristo. Non si dice più avanti Cristo e dopo Cristo. Si dice prima dell'era comune e dopo l'era comune. Cancellato anche come dalla storia, l'ultima trovata degli inglesi. E ne vedremo delle belle. Sentite, ma Gesù Cristo veramente è stato cancellato? Questa vigna di Dio, fermiamoci all'Italia, all'Europa, non andiamo oltre, ma questa vigna che il Padre Eterno ha amato in modo particolare, pensate l'Italia, cuore del mondo, cuore del papato, sede di Cristo, Pietro e Paolo a Roma, pensate l'Europa, culla del cristianesimo, culla, oggi è una tomba del cristianesimo. Una tomba. Che ne è del cristianesimo in Europa? Guardate le statistiche. Olanda, Belgio, Lussemburgo, zero. Danimarca, Norvegia, Finlandia, zerissimo. Francia e Italia, andiamo sotto zero. Sentite che diceva Turoldo negli anni 90. Come bella queste parole, sentite, ve le leggo. Già prevedeva l'Europa di oggi, un'Europa inconsistente, sotto tutti i punti di vista, vedete, stanno a litigare, ognuno fa gli affari suoi, tutti sono padroni. Tornasse De Gasperi, Schumann e Adenauer, che volevano un'Europa patria dei popoli fondata sul cristianesimo. Questi di oggi sono tutti assenti, l'hanno buttato fuori. Pensate che il cristianesimo non esiste nella carta europea. Il cristianesimo, culla della civiltà europea, non esiste nella carta costituzionale d'Europa. Esistono le altre religioni, avete capito? Giovanni Paolo II per ben 14 volte implorò che fosse messo il cristianesimo nell'atto costitutivo dell'Europa. Non l'hanno voluto, l'hanno cacciato anche dalla Costituzione. Figuriamoci dalla pratica, no? Maledetta Europa, per i tuoi giorni e per le tue notti, per il tuo passato e per il tuo avvenire. Maledetta, amata, odiata Europa. Sono le tue città sempre più cariche di rapine, allora figuriamoci oggi, giungle impenetrabili, i santi sugli altari, nella gloria barocca, sono tutti in condizioni di non nuocere più, per dire le chiese svuotate non parlano più a nessuno. Europa, donna che sedusse l'universo. Una mano nera ha rotto i fili della tua mente. Europa sempre affamata non di fede, ma di ore di sangue. È la nostra terra l'Occidente? Bello. Il sepolcro della luce. Da noi nessun Dio nascerà mai, ma nulla sappiamo di Dio, né mai sapremo. Non più silenti segni del fondo mistero, i simboli sono lapide mute. Nel suo labirinto perduta è la ragione a urlare di maledetta potenza. Occidente, vicino a morire per abbondanza di cose inutili, e gli uomini corpi appena dal ventre sazio o corpi ormai avvelenati e altri disfatti dalle torture. non un seno di donna che non porti una croce. Ati Occidente, che non attendi nessuno. Amici, in queste parole di Turoldo degli anni 90, 80-90, rivediamo l'Europa di oggi. La vigna di Dio dell'Europa. Gesù, nel discorso conclusivo dell'ultima cena, chiamato anche discorso preghiera sacerdotale, disse queste parole: che siate una cosa sola, la vigna, come io e il Padre siamo una sola cosa, io in loro e loro in me. Che siate nella verità, uni nella verità, e dall'unità capiranno che io vi ho mandato. Belle. Gesù Cristo aveva già visto tutto, con uno sguardo infinito, i nostri secoli, anche quelli che ancora non sono all'orizzonte. Ha visto tutto, le nostre divisioni, le nostre mancanze, i nostri litigi, le nostre fratture, le nostre spaccature. Tutto ha visto e ha pregato il Padre per ben 3-4 volte che siano una cosa sola, l'unità nella verità. Oggi, amici, c'è un altro discorso. Sapete qual è? Il rispetto per i pensieri di ognuno. Sentite la differenza? Uni nella verità. Oggi, rispetto per i pensieri di ognuno. Quello che ho visto giorni fa a Torino, che non succede mai. Oggi vorremmo tutti essere uno, ma a scapito della verità. Diceva il cardinal Caffarra, santo uomo grandemente, scienziato di Dio: una chiesa che si distacca dalla verità è una chiesa che si impoverisce e diventa traditrice dei suoi fedeli. Perfetto. Oggi Madre Teresa diceva, buonanima, l'amore ci può unire, la verità ci divide. Io non posso, credente nell'Eucaristia, Cristo vive vero, celebrare la messa con chi non crede in Cristo vive vero. Mi sono spiegato? Ho visto a Torino, hanno celebrato una messa chiamata ecumenica, volemmese bene, a dispetto della verità. C'era l'anglicano, il valdese, l'evangelico, il protestante XY, e tu, c'era anche la pastorella. Col prete cattolico hanno celebrato la messa, come la celebro io. Ma io quando celebro la messa lì chiamo Cristo e lui viene. Come fa quel mio collega a celebrare la messa e dare Cristo a quel fratello nostro che non crede in Cristo? Non si può dare Cristo a chi non crede. Amici, anche questo è accaduto oggi. Un'unione a dispetto della verità. Vogliamoci bene, ma mai tradendo la verità. Questa è la vigna di Dio? No, questa non è più la vigna di Dio. Una vigna che porta rovi, che non porta uva matura, ma che non porta, sì, porterà i consensi umani, ma tradiamo la verità. Cristo è presente, non puoi far finta che non c'è per andare d'accordo con quello, te lo do. No, io non ci vengo a celebrare la messa tua perché Cristo non c'è, a mangiare il pane sto a casa mia. Amici, anche questo è accaduto, così ci dicono le cronache. Brutti segni questi. Una vigna che non produce più uva sicura, ma produce rovi. Il discorso si fa anche più serio quando lo applichiamo a noi stessi. Cristo, la vigna di Cristo è la Chiesa, è il corpo mistico di Cristo. Il Padre Eterno, ovviamente, stavolta la vigna non l'abbandona, non può abbandonare il Padre Gesù Cristo. Però noi potremmo essere scaricati. Se non siamo tralci uniti alla vite, diventiamo rami secchi. Non possiamo produrre frutti di opere buone. E allora, sentite, questa parola di oggi è come una spada che penetra dentro il nostro cuore e ci interroga e ci interpella. Tu che cosa vuoi essere? Rovo o uva? Ramo fertile con la linfa di Cristo dentro o ramo secco da buttare nel fuoco? Avete sentito? Durante la messa, bellissimo ritornello. Io penso che dovremmo dire a Gesù Cristo oggi: Signore Gesù, noi vogliamo essere attaccati alla vite che sei tu per produrre i frutti buoni. Noi vogliamo non essere tralci secchi da buttare nel fuoco. Noi vogliamo essere e far parte della tua vigna, la vigna vera. E allora, vedete, fra poco noi celebreremo l'Eucaristia, diciamo al Signore: da te più non ci allontaneremo, o Cristo. Tu ci fai vivere e per sempre invocheremo il tuo nome, perché tu solo hai parole di vita eterna.